Questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra e come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Questo, come dicevo, è un passo famoso che ci parla del quello che è il cuore della vita cristiana, la preghiera. Cosa vuol dire pregare? A cosa serve pregare? La preghiera è il cuore della vita cristiana. E nel Vangelo di Luca, nel passo parallelo a questo qui, i discepoli chiesero proprio a Gesù: insegnaci a pregare. Questa è la domanda che i discepoli fecero a Gesù: insegnaci a pregare. E questo forse può sembrare una domanda un po' strana, perché cosa c'è da insegnare? No, pregare, cosa vuol dire pregare? Pregare vuol dire parlare con Dio. Cosa c'è da insegnare? Basta parlare con Dio. Eppure, se noi siamo cristiani, sappiamo benissimo che pregare non è facile. Anzi, paradossalmente, forse la cosa più difficile della vita cristiana. No, tutto è più facile del pregare. Non so se avete notato, quando vogliamo pregare, quando siamo da soli, appena vogliamo pregare, ci sono tanti pensieri che ci vengono in mente per distrarci. No, c'è sempre una buona ragione per non pregare. Quando facciamo uno studio biblico in chiesa, è molto più facile fare lo studio biblico che pregare. Pregare, come facciamo al culto, dopo questo messaggio c'è un momento di preghiera libera, non è facile, non ci viene naturalmente. Sappiamo anche che la riunione di preghiera è sempre la riunione meno frequentata della chiesa. No, tutto sembra più facile del pregare. Come mai? Perché c'è ancora in noi una certa reticenza nel pregare, c'è ancora in noi questa natura peccatrice, e anche se capiamo che Dio esiste, che amiamo Dio, che vogliamo essere con Dio, vogliamo comunicare con Dio, c'è comunque questa reticenza, una parte di noi non vuole pregare. Ed è per quello che è importante farsi delle domande: a cosa serve pregare? Cosa vuol dire? Come si fa? Ed è questo che il Signor Gesù ci insegna in questo passo, è quello che vorrei vedere con noi, con voi. Penso che in questo passo il Signor Gesù non voglia darci una ricetta, non ci sta dando una ricetta, un modello da seguire. Piuttosto quello che il Signore vuole fare è darci la prospettiva giusta sulla preghiera, farci capire perché preghiamo, a cosa serve, come preghiamo. Il Signore ci dice due cose in questo passo: ci parla del modo di pregare, no? I primi versetti 5 a 9, 5 a 8, il modo della preghiera, come pregare o come non pregare, e poi nella seconda parte, nel versetti 9 a 13, ci parla del contenuto della preghiera. Cosa ci dovrebbe essere nelle nostre preghiere? E queste sono le due cose che voglio vedere con voi questa mattina. Quindi, innanzitutto, il modo di pregare. Come dobbiamo pregare? O come dovremmo non pregare? Guardate di nuovo con me i versetti 5 a 8. Penso che quello che il Signore dice sia molto semplice, non è banale, ma è molto semplice. Il Signore dice due cose molto, molto chiare, secondo me. I due modi di pregare sono con sincerità e semplicità. Quello che ci vuole nella preghiera, nella nostra preghiera, è sincerità e semplicità. Innanzitutto sincerità, versetto 5, quando pregate, non siate come gli ipocriti, non siate come quelli che amano essere osservati dagli altri. No, ci sono delle persone così, pregano, cioè in teoria parlano con Dio, però in realtà sono più interessati a quello che la gente intorno a loro pensa. Non vogliono essere ammirate da queste persone. E Cristo dice che le persone così non ottengono nessuna risposta del Signore. Infatti Cristo dice, questo è il premio che ne hanno. No, in altre parole, queste persone vogliono essere ammirate e sono ammirate, hanno il premio che volevano avere. Però il Padre non risponde, non esaudisce. Quando preghiamo, quando preghiamo in pubblico, non dobbiamo pensare agli altri. Non dobbiamo aver paura degli altri, non dobbiamo cercare di essere ammirato dagli altri, dobbiamo parlare veramente con il nostro Signore, con sincerità. Dobbiamo dire quello che è veramente nel nostro cuore. Dio legge i nostri cuori. Non so se a volte ci dimentichiamo di questo fatto molto semplice. Ci ricordiamo che Dio legge tutti i nostri pensieri. Dio sa quello che sentiamo, Dio sa quello che pensiamo. Quindi se chiediamo una cosa, però pensiamo un'altra cosa, o se esprimiamo un pensiero, un desiderio, però pensiamo altre cose, il Signore lo sa. Chi pensiamo di poter ingannare? No, a volte forse siamo un po' come i bambini che pensano che i loro genitori non li vedano, perché non capiscono che anche i loro genitori sono stati bambini e hanno fatto la stessa cosa. Noi genitori fanno finta di non vedere, però in realtà vedono tutto. Quando veniamo in preghiera a Dio, è importante aprire i nostri cuori e parlare e pregare con sincerità. Questo che il Signore Gesù sta dicendo qui è molto semplice. Dice, ragazzi, non raccontatela, lo sapete con chi parlate? Parlate con qualcuno che sa tutto di voi, sa quello che pensate, quindi venite a Lui con sincerità. E non è un comandamento, è un invito, è un privilegio poter venire a Dio e condividere con Dio quello che pensiamo veramente. E per aiutarci a farlo, Dio ha messo nella Bibbia i salmi. No, se ci chiediamo cosa vuol dire pregare con sincerità, Dio ci ha dato i salmi. No, 150 preghiere da leggere per imparare cosa vuol dire pregare con sincerità. Noi impariamo da Davide. Quando Davide ha bisogno di perdono, viene a Dio e dice, Dio, perdonami. Quando Davide odia i suoi nemici, dice a Dio, Dio, odio i miei nemici. Forse non lo dovrebbe dire, però è quello che pensa. Quindi lo dice. Veniamo a Dio con sincerità. E se non sappiamo cosa dire quando preghiamo, se non sappiamo neanche noi cosa sentiamo, cosa pensiamo, abbiamo la promessa dello Spirito Santo. Come dice Paolo in Romani 8, se noi non sappiamo come pregare, lo Spirito Santo intercede per noi. Quindi noi non abbiamo nessuna scusa per non pregare con sincerità. Dio, dice Gesù, e nel segreto, versetto 6, il tuo Padre che è nel segreto. Interessante quello che dice Gesù. Cosa vuol dire tuo Padre che è nel segreto? Cioè, Dio è dappertutto, ovviamente. Però Dio è particolarmente nel segreto nel tuo cuore. Quando preghi, se tu preghi con sincerità, anche in pubblico, Dio è là con te, nel segreto del tuo cuore. E lo sa che tu quello che dici, lo dici con sincerità. Questo vuol dire che quando preghiamo in pubblico dobbiamo cercare a non dare troppo importanza agli altri. Io lo so che non è facile pregare in pubblico. Infatti forse la nostra difficoltà principale quando c'è un momento di preghiera libera è che ci preoccupiamo degli altri. Cosa penseranno gli altri del mio modo di pregare? no? Prego nel modo giusto, cosa penseranno gli altri? Invece noi dobbiamo cercare a imparare a concentrarsi su Dio. Non importa quello che pensano gli altri. Quello che importa è quello che io ho nel cuore, quello che io voglio dire al mio Signore. Noi preghiamo il nostro Signore Gesù con sincerità. E lo preghiamo anche con semplicità. Questo è il secondo punto di cui parla Gesù. Guardate il versetto 7. Nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per gran numero di parole. Il Signore Gesù ci sta dicendo, quando pregate non ripetete sempre le stesse cose. Ora, è importante non confondere due cose. Gesù non ci sta dicendo di non perseverare nella preghiera. No, Cristo non ci sta dicendo se tu hai bisogno di qualcosa, se tu vieni al Signore, chiedi solo una volta e poi non chiedere più. Non sta dicendo questo, noi dobbiamo perseverare nella preghiera. Quello che Gesù sta dicendo è non ripetete le parole, le stesse parole, pensando che con delle formule il vostro Dio risponderà alle vostre preghiere. No? Ci sono tutte le religioni intorno a noi hanno questo tipo di preghiere che sono come delle mantra. Non ho bisogno di farvi esempi, penso. Avete tutti in mente queste preghiere dove le persone ripetono la stessa formula, le stesse parole per un quarto d'ora, per mezz'ora. Ed è esattamente quello che il Signore Gesù sta dicendo di non fare. Non serve a niente fare così. Perché non serve a niente? Perché quando preghiamo, preghiamo il nostro Padre. Questa è la grande novità. Il vostro Padre sa di cui avete bisogno. Questa è la grande novità con la venuta del Signore Gesù Cristo. Noi cristiani preghiamo un Dio che è il nostro Padre. Nell'Antico Testamento nessuno pregava il Padre, non esisteva. Nell'Antico Testamento Dio è chiamato il Padre di Israele in un paio di versetti, però nessuno nell'Antico Testamento dice Padre nostro che sei nei cieli. Perché? Perché Dio Figlio non era ancora venuto in carne. Adesso che Dio Figlio è venuto ed è morto e risorto, se noi siamo in Cristo, se Cristo è il nostro fratello, Dio è il nostro Padre. E quindi quando preghiamo, preghiamo il nostro Padre. Quando tu chiedi qualcosa a tuo padre, o quando chiedevi qualcosa a tuo padre nel passato, tu non ripetevi sempre le stesse cose, pensando di essere esaudito. La gente che fa così prega delle preghiere pagane. Non, questa è la differenza fra la preghiera pagana e la preghiera cristiana. La preghiera pagana è gente che pensa di, ripetendo le stesse cose, Dio risponderà. Invece la preghiera cristiana è la preghiera che uno rivolge al proprio Padre, con la consapevolezza, con la sicurezza che Dio Padre lo ama. Questo ci sta dicendo il Signore, di pregare con semplicità, senza ripetere le stesse formule. E poi il nostro Signore Gesù dice un'altra cosa, dice pregare con semplicità vuol dire anche pregare con parole semplici. No, per pregare Dio non serve un vocabolario particolare. No, a volte sentiamo persone che dicono io non so pregare, non so come fare. Ecco, per pregare il Signore non servono parole particolari, non c'è un gergo da imparare. Possiamo parlare con le nostre parole. So che l'Italia è il paese del gergo, è il paese della lingua burocratica, non della lingua amministrativa. Mi ricordo quando sono arrivato in Italia, spesso facevo fatica a capire il meteo, quando guardavo il meteo in televisione, le previsioni del tempo, facevo fatica a capire perché usavano un vocabolario molto particolare. Mi ricordo che una volta ho chiesto a mia moglie, ho sentito la persona che diceva domani addensamenti pomeridiani con fenomeni localmente intensi. No, ho chiesto a mia moglie, ma cosa vuol dire in italiano questo? E lei mi ha detto che vuol dire che domani sarà coperto e da qualche parte pioverà molto. E questo che voleva dire in poche parole, però era detto in un linguaggio amministrativo o professional, non so perché si diceva così, per fare più professional. Ma non era un linguaggio semplice. Ecco, quando veniamo a Dio in preghiera, non abbiamo bisogno di parlare così, non abbiamo bisogno di parlare di addensamenti pomeridiani. Possiamo dire, sarà coperto, veniamo a Dio con le nostre parole, parole semplici. È questo che il Signor Gesù ci chiede. E perché dobbiamo pregare così? Perché, dice Gesù nel versetto 8, il Padre vostro sa di ciò che avete bisogno prima che glielo chiediate. Ora, questa è una domanda che abbiamo, che i cristiani hanno molto spesso. A cosa serve pregare se Dio sa già ciò di cui ho bisogno? E la Bibbia non risponde a questa domanda. La Bibbia dice semplicemente il Padre sa già tutto, ma voi dovete pregare. Ma penso che la preghiera di Gesù, che Gesù ci insegna, il Padre nostro, ci aiuta a capire perché, a rispondere a questa domanda. Quindi guardiamo un po' il contenuto di questa famosissima preghiera. Versetti 9 a 13. Voi dunque, sapendo tutte queste cose, pregate così. E il Signore ci dà questa preghiera che chiamiamo il Padre nostro. Questa preghiera non è una preghiera che ci è stata data per essere recitata, anche se penso che sia una buona idea impararla a memoria. Io ho cercato di farlo, a volte nei momenti in cui sono stanco, non so cosa pregare, mi aiuta recitare questa preghiera. Però è piuttosto un modello che ci è stato dato. Non è una preghiera completa, no? Per esempio non c'è intercessione per gli altri cristiani, una cosa che manca, se vogliamo, in questa preghiera. Cosa ci vuole insegnare il Signore? Ora, se avete già letto dei libri o ascoltato messaggi su questo Padre nostro, sapete benissimo che ci sono due parti, no? Versetti 9 a 11, le tre prime richieste che sono rivolte a Dio, e poi versetti 11 a 13, richieste per noi. La cosa veramente importante da vedere, da capire, è che le tre prime richieste di questa preghiera in realtà non sono richieste. Come cominciamo, come dobbiamo cominciare la preghiera? Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo, se vogliamo, non sono delle richieste, non sono delle cose che chiediamo per noi. Questo è un modo di adorare il Signore. Questo penso sia forse la cosa più importante nel Padre nostro. Gesù ci sta dicendo, quando noi preghiamo, la nostra preghiera dovrebbe cominciare con un'adorazione. Sia santificato il tuo nome. Non vuol dire che noi dobbiamo santificare il tuo nome, vuol dire che noi riconosciamo, vogliamo che il tuo nome sia riconosciuto come santo da tutti, da noi, dal mondo intero. È un modo di adorare Dio. E poi le altre richieste è un modo di esprimere la nostra sottomissione. No, prima di chiedere qualsiasi cosa, noi chiediamo sia fatta la tua volontà nei cieli e sulla terra e nella nostra vita. Sia fatta la tua volontà è la parte forse più difficile di questa preghiera per noi. Quando preghiamo al Signore sia fatta la tua volontà, quello che stiamo dicendo in effetti è non sia fatta la mia volontà, che la tua volontà sia fatta nella nostra vita. Questo vuol dire che la nostra preghiera è fatta di adorazione e di sottomissione. Quando veniamo a Dio in preghiera lo adoriamo e ci sottomettiamo a Lui. Questo, dicevo, è la grande differenza con la preghiera pagana. Noi non cerchiamo di ottenere delle cose da Dio. Riconosciamo che la sua volontà è fatta. Penso che questo sia molto importante perché ci sono molti ambienti nel quale si insegnano cose sbagliate, molti ambienti, anche nell'ambiente evangelico, nel quale si dice che se tu chiedi qualcosa con fede, lo riceverai. No, se tu chiedi la guarigione, per esempio, con fede, tu sarai guarita o guarito. Se tu chiedi qualcosa con fede, Dio te lo dà. Se non te lo dà, vuol dire che non hai fede. È colpa tua. E ci sono alcuni versetti nel Nuovo Testamento che potrebbero farlo pensare. A volte il Signore si esprime così. Per esempio, in Matteo 21, Cristo dice: tutte le cose che domanderete, se avete fede, le otterrete. Sì, sembra una cosa automatica. O c'è questo passo famoso in Giacomo 5, la preghiera della fede salverà il malato. Se qualcuno è malato, pregate per il malato e la preghiera della fede salverà il malato. Sembra una cosa automatica. Penso che sia molto importante capire che quando il Nuovo Testamento si esprime così, quello che vuole esprimere è una promessa. La promessa è che Dio ha piacere ad ascoltare le nostre preghiere e a rispondere alle nostre preghiere. Guardate nel capitolo 7 di Matteo, versetti 7 a 11. Non lo leggiamo adesso, però il Signore dice: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Ma il Signore Gesù non ci sta dicendo che tutto quello che chiediamo lo riceveremo automaticamente. Quello che il Signore vuole insegnare è che Dio non è reticente. Noi non veniamo davanti a un Dio che è reticente a darci quello che vogliamo. Veniamo davanti a un Dio di amore che ci vuole dare il meglio. Però il principio fondamentale è: sia fatta la tua volontà. Quindi quando Gesù dice chiedete e otterrete, bussate vi sarà aperto, tutto questo è sottomesso a questo principio superiore: sia fatta la tua volontà. C'è un vecchio puritano inglese del 600 che ha sintetizzato molto bene questo pensiero, ha detto: quando preghiamo il Signore, quando chiediamo qualcosa al Signore, siamo sicuro che risponderà. O ci darà quello che abbiamo chiesto, o ci darà quello che avremmo dovuto chiedere. Ed è vero, però ci darà il meglio per noi. Quindi questa è la base della nostra preghiera: sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Quando diciamo venga il tuo regno, esprimiamo il nostro desiderio che il regno di Dio venga su tutta questa terra, che il mondo intero possa essere sottomesso al Signore. E poi, dopo aver adorato Dio, dopo aver meditato sulla sua santità, dopo aver riconosciuto la nostra sottomissione, chiediamo le cose di cui abbiamo bisogno. Versetti 11 a 13. Tre richieste molto chiare: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, non ci esporre alla tentazione. Il primo, dacci il nostro pane quotidiano, è molto semplice, ma non è ancora una volta banale. Quello che Gesù ci vuole far capire è che noi abbiamo bisogno del Signore, siamo dipendenti dal Signore per tutto, anche le cose più semplici. Anche il pane quotidiano. Noi nell'Europa occidentale non ci preoccupiamo di cosa mangeremo. Sappiamo benissimo che a mezzogiorno o domani mangeremo qualcosa. Però comunque tutto quello che abbiamo viene dal Signore. Questa è una cosa che dobbiamo ricordarci, perché troppo spesso nella nostra vita abbiamo questa mentalità. Veniamo a Dio quando siamo in difficoltà, no? Diciamo a Dio: io per il momento me la cavo, però se ho bisogno ti chiamo. Non è il modo giusto di concepire la vita cristiana. Noi dobbiamo venire a Dio tutti i giorni, sempre. Dobbiamo ringraziare per il cibo. Tutto quello che abbiamo viene dal Signore. C'era questo pastore inglese che mi diceva una volta: noi ringraziamo per il cibo, dovremmo anche forse ringraziare per i medicinali. Io quando prendo un medicinale rendo grazie al Signore. Pensato, sì, forse ha ragione, non ci avevo mai pensato. Tutto quello che abbiamo è un dono di Dio. Però il nostro secondo bisogno fondamentale, dopo i bisogni materiali, è il bisogno di perdono. Rimettici i nostri debiti o i nostri peccati. Come rimettiamo i debiti ai nostri peccatori? Ora, questo lo diciamo spesso in questa chiesa, lo voglio ripetere questa mattina. Noi pensiamo di avere tanti bisogni. Noi abbiamo tanti bisogni, bisogni fisici, bisogni finanziari, problemi fisici, problemi di famiglia, problemi di ogni tipo. Però il nostro bisogno più grande nella vita è il perdono dei peccati. Questo è il bisogno più grande dell'umanità. E se noi siamo in Cristo, se noi un giorno abbiamo ricevuto Cristo con il nostro Salvatore, se abbiamo dato la nostra vita a Lui, abbiamo il perdono dei peccati. Questo è il nostro bisogno più grande. Come Dio, come Cristo ha espresso in Marco capitolo 2, vi ricordate quando hanno portato questo paralitico, che immagino volesse essere guarito, il Signore l'ha visto scendere dal tetto e ha detto: i tuoi peccati sono perdonati. Non penso fosse questo che volesse chiedere, però questa era la cosa più importante. I tuoi peccati sono perdonati. Però questo, qui c'è un'affermazione che ha causato un po' di problemi a tanti. Il Signore dice: perdoni i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Poi nel versetto 14 dice: se voi perdonate agli uomini, il Padre vostro vi perdonerà. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro perdonerà. Come dobbiamo capire questa affermazione? Il perdono del Signore è un perdono condizionale. No, veniamo perdonati, però se dopo non perdiamo più, questo perdono ci viene tolto? Certamente no. Tutto il Nuovo Testamento insegna il contrario. Quello che il Signore vuole dire in questo versetto è che se noi siamo veramente in Cristo, se siamo veramente rigenerati, abbiamo ricevuto il potere di perdonare gli altri. Se uno non perdona gli altri, vuol dire che non è in Cristo. Ora, bisogna essere un po' attento quando si dicono queste cose, perché a volte la gente ci fa delle cose che sono molto difficili da perdonare. A volte ci sono delle persone che ci fanno soffrire moltissimo, e non sto dicendo che il perdono sia una cosa facile, non sto dicendo che noi possiamo perdonare certe cose in un istante, in un giorno. A volte ci metteremo forse settimane o mesi a perdonare, o anni. Però quello che ci deve essere nel nostro cuore è la volontà di perdonare. Penso che la chiave ci viene data da Paolo in Colossesi 3, quando Paolo dice: perdonatevi a vicenda. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Però subito prima Paolo ha detto: se dunque siete stati risuscitati con Cristo. No, Paolo sta parlando a persone che sono risuscitate con Cristo. Se tu sei in Cristo, hai il dovere, ma hai anche la capacità di perdonare gli altri. E ricevi questo perdono di Dio. Ma se una persona dice: io rifiuto di perdonare, io non accetto di perdonare questa persona, allora c'è un punto interrogativo sulla la realtà della fede di questa persona. Perché il perdono che Dio ci dà non è solo un perdono che ci fa stare a posto con il Signore, è anche un perdono che ci trasforma, che ci aiuta a perdonare gli altri. E anche per quello che senza Cristo questo mondo non ha nessuna speranza, perché nessuno è capace di perdonare se non è stato perdonato da Cristo. Quindi questo è il nostro secondo bisogno. E il terzo bisogno, sul quale ho meditato parecchio recentemente, è nel versetto 13: non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male o dal maligno. Non si sa esattamente se Cristo parla del male in generale o di Satana. Io penso che parli piuttosto di Satana. Non esporci alla tentazione. Ma Dio fa delle cose del genere? Cosa vuol dire esporre alla tentazione? Dio ci mette alla prova. Spesso Dio ci mette alla prova. Invece Satana ci tenta. Non c'è una differenza fra essere messo alla prova e essere tentato. La differenza è nella motivazione. Dio ci mette alla prova per farci crescere o per disciplinarci. Satana ci tenta con lo scopo di distruggerci. Però a volte Dio usa Satana per metterci alla prova. E quindi Satana ci tenta, ma noi siamo messi alla prova da Dio. È una cosa un po' strana forse, però pensate a quello che Dio ha detto a Pietro. Cosa ha detto a Pietro? Pietro, Satana ha chiesto di tentarvi, di mettervi alla prova, e ho pregato per te. E tu, quando sarai tornato, incoraggia i tuoi fratelli. No, Gesù sta dicendo a Pietro, Satana ha chiesto di tentarvi e sembra che il Signore non abbia detto di no, abbia detto di sì. Non capiamo esattamente quello che significa. Ora, quello che voglio dire è che noi non dobbiamo essere troppo preoccupati da Satana, perché in Cristo siamo sicuri. Però il male è una realtà. Il male intorno a noi è una realtà. E questa preghiera è una missione di ammettiamo la nostra vulnerabilità. Diciamo al Signore, Signore, non espormi alla tentazione, perché io sono debole. Sono vulnerabile. Aiutami. Questa è la nostra richiesta. Questo è il modo in cui il Signore ci insegna a pregare. Cosa possiamo dire per concludere? Due cose per concludere. Una cosa che ho già detto prima, che il Signore non ci vuole dare una tecnica o un modello, il Signore ci vuole far riflettere su quello che significa veramente la preghiera. La preghiera è fatta di adorazione e di sottomissione. Poi l'altra cosa, l'ultima cosa che il Signore ci vuole insegnare, è che noi come preghiamo dobbiamo anche vivere. Ma questa preghiera fa parte del Sermone sul Monte, capitoli 5, 6 e 7, nel quale Cristo ci dice come dobbiamo vivere. Questa preghiera, il Padre nostro, non è solo un modello per la nostra preghiera, ma anche per la nostra vita. Come noi preghiamo, dobbiamo vivere. Cristo ci ha dato l'esempio, quando era nel giardino, ha detto, Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà. Che il Signore ci aiuti a meditare su questa preghiera e a pregarla e a viverla con il suo aiuto. Vogliamo pregare il Signore. Signore, ti ringraziamo per questo dono misterioso e meraviglioso della preghiera. Grazie che possiamo venire a te, Padre nostro, nel nome del Figlio. Ti chiediamo il nostro aiuto per meditare di nuovo su queste parole così conosciute, così famose, e di aiutarci a capire quello che ci insegnano e soprattutto a vivere una vita che sia una vita di preghiera al tuo servizio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.